Buon sabato.
Buon sabato.
Ben ritrovati. Oggi vi porto questo messaggio, l'ho intitolato semplicemente come deve essere onore al padre e alla madre. Un comandamento che conosciamo benissimo, che mi è nato perché una sera stavo aiutando mio figlio Michele a fare i compiti di scuola, la sezione di religione. Per la precisione, il compito era dedicato ai 10 comandamenti. Il testo era ben fatto e spiegava in modo molto semplice. Io da parte mia davo una spiegazione più esauriente possibile ad ogni comandamento. Ma Michele fu più curiosamente rapito da un unico comandamento. Appunto, onora al padre e alla madre. Cosa volete? I suoi 7 anni, il suo mondo è fatto dalla mamma e dal papà. E venire a conoscenza di un comandamento che menzionava appunto la famiglia, la cosa lo incuriosiva molto. Illustrare il significato rapportandolo con il mio essere papà e lui figlio. Confesso che era un pianificare la mia vecchiaia, facendo fare dei propositi a Michele per quando avrò qualche anno in più e la vecchiaia avrà il sopravvento su di me. Perciò mi ero già prefissato di fare questo preambolo a mio figlio di quello che poteva accadere negli anni futuri. Poi però mi resi conto che nell'essere a mia volta figlio, su certi punti, io ero stato e sono ancora tuttora mancante, non sempre onorato i miei genitori. Infatti, amaramente ricordo che più delle volte non davo ascolto alle osservazioni e consigli che mi venivano dati. Preferivo i consigli opportunisti dei miei amici. Dico opportunisti perché più delle volte i loro consigli erano soltanto basati sul loro interesse. Non ho dato peso ai loro disagi, alle loro lezioni di vita. Tipico atteggiamento di un giovane spavaldo che si affaccia alla vita con troppa impavidità e irruenza. Gli anni, diciamo, dei teenager, l'attitudine è quella. Solo ora che sono genitore cerco di far memoria di come mi educavano e ne traggo istruzione appunto per educare i miei figli. Dio ha voluto dare un comandamento che voleva guardare e dovrebbe essere una regola scontata, onorare i propri genitori. Perché solo coloro che per volere di Dio ci hanno dato la vita sono benefattori e guide per il nostro cammino della vita. Dio ha dato a loro la possibilità di appunto creare altri esseri umani, ma ha dato anche l'impegno di edificarli, educarli nel loro cammino. Eppure a volte ha voluto elencarlo fra gli altri comandamenti questo, perché pure lui è padre. E come qualsiasi genitore vuole rispetto, onore e una sana reverenza. E se nei primi 4 comandamenti c'è lo strato con quale onore dobbiamo onorarlo, lo stesso lo pretende per i nostri genitori. L'Apostolo Paolo lo ribadisce in Efesini 6, 1 a 3. Andiamo, fratelli, in Efesini 6, da 1 fino al versetto 3. Efesini 6, 1 e 3. Leggiamo un versetto che ci è capitato più di una volta di leggerlo, ma in questa occasione ha più, diciamo, stimolo di lettura e di studio al riguardo, e ponderiamo ogni parola di questo versetto. Dice: figli, ubbidite nel Signore ai vostri genitori, perché ciò è giusto. Onora tuo padre e tua madre, questo è il primo comandamento con promessa, affinché tu stia bene e abbia lunga vita sopra la terra. Praticamente si rifà ai comandamenti che vengono elencati nell'Antico Testamento. In questi versetti la prima cosa che salta all'occhio è ubbidite nel Signore. Questo sa significare che l'attitudine dei figli è quella di non ubbidire. Vedo con i miei figli, i loro no sono di più del loro sì. E bisogna continuamente ripetere le stesse cose. Sono piccoli, è vero, ma se prendono l'abitudine di non obbedire lo faranno pure quando saranno grandi. E quando sono grandi, più delle volte, non ascoltano perché penso che quello che dicono i genitori è sbagliato o antiquato. Io ero così, ma Dio vuole dirci che se lo amiamo, dobbiamo anche ascoltare i nostri genitori, specialmente se credenti. Perché è giusto quello che hanno da dirci. Anche la loro educazione, in fin dei conti, è basata sulle sacre scritture, perciò sicuramente sono più lungimiranti su quello che può accadere se abbiamo una condotta non proprio idonea. Poi troviamo anche l'affermazione affinché tu stia bene e abbi lunga vita sopra la terra. Questo mi ha lasciato un po' un bel punto di domanda. Una promessa, precisando che si tratta appunto di una promessa. Quante volte ripetiamo aveva ragione mio padre? Oppure faceva bene mia mamma a rincorrermi dietro con la scarpe o con la scopa. Perché? Perché ero un monello e disubbidivo. Ma se lo diciamo nel nostro intimo questo, vuol dire che in qualche modo non abbiamo ubbidito ai nostri genitori e siamo caduti in qualche errore che magari ha creato un problema spirituale o fisico. Mi ha sempre detto che è stata dura per lei smettere, per esempio, per fumare. Perché diciamo. La prima cosa che mi disse mia madre quando uscivo con gli amici e vedeva appunto che i miei amici fumavano, cioè non fumare. E appunto per quello, se non sono mai stato fumatore, è perché mia madre, la ex fumatrice, mi ha sempre detto che è stata dura per lei smettere di fumare. Ed è bene non iniziare, nemmeno per scherzo. Un esempio di star bene è avere una lunga vita, appunto. Perché è facile a quell'età lì, giovane. Sentirsi ganzo con una sigaretta in bocca. Ma però, grazie ai consigli di mia madre, questo non è avvenuto. Ma perlomeno non ho mai fumato. Non sono mai stato attratto. Ma ha fatto paura appunto quell'insegnamento di mia madre che diceva: ho fatto molta fatica a smettere. Mio padre mi diceva sempre: non ricorrere alle avventure. Fatti una storia vera con una brava ragazza, così mi trovo felicemente sposato con una famiglia. Anche questo è un consiglio. Onorando i genitori, ascoltando i genitori, ne ho tratto beneficio, invece di correre dietro a tutte le minigonne che mi capitava di incontrare, perché diciamo, l'età è quella e i tempi moderni, le buone abitudini si sono un po' abbandonate. Perciò è stato un mio punto forte, il mio punto cardine, questi miei genitori che appunto mi hanno insegnato dalle esperienze che hanno avuto, diciamo, vedendo anche i loro coetanei all'epoca e posso dire che anch'io, vedendo i miei coetanei, hanno preso strade differenti, ma le conseguenze se le stanno portando dietro anche adesso. Famiglie distrutte, famiglie allargate, ma alla fine non si può neanche dire famiglia, perché posso dare l'esempio di un mio amico che per incontrare la figlia deve prendere da Bergamo e andare a Gorizia per incontrare la figlia. Una famiglia allargata, un po' troppo allargata, non la vede neanche crescere, poveretto, diciamo. Però questa è la conseguenza appunto che ha voluto fare un po' seguire gli istinti, non seguire quello che anche i suoi genitori gli hanno sempre detto. Con occhi da papà guardo i miei figli e penso che loro sono la mia rappresentazione nel mondo. Mi spiego meglio. Se fanno gli stupidi, la gente vedendoli vedono me perché è da me che loro provengono. E da me proviene la loro educazione. Come noi siamo fatti ad immagine di Dio, abbiamo una responsabilità nel nostro comportamento. La gente, sapendo che siamo cristiani osservanti, devono vedere che lo siamo in come viviamo. Questo in onore a Dio, stiamo onorando il Padre. Lo stesso dobbiamo fare con i nostri genitori. Perché come figli siamo responsabili perché stiamo portando l'immagine dei nostri genitori fra la gente. Questo non l'avevo mai considerato. Ma in effetti poi, rapportando il nostro comportamento riguardo a Dio in mezzo alla gente, stesso uguale, in modo molto, diciamo, legato in un ambito magari carnale, diciamo, non strettamente spirituale, però noi siamo la rappresentazione nel mondo dei nostri genitori. Perché, diciamo tutti, abbiamo sentito più di una volta dei pettegolezzi che diceva: hai sentito cosa ha combinato il figlio di Tizio? Oppure, hai visto come va in giro la figlia di Caio? Notate una cosa, l'importanza del male fatto si concentra sul genitore, dando appunto informazioni di chi è il genitore, mentre si tralascia il nome del figlio o se è figlia o figlio. Perché? Perché l'immagine è quella. Se mio figlio va in giro e fa lo stupido, diranno: figlio dell'Emmanuel, in giro a fare lo stupido, non dicono a Michele, perché meno male è lui che mi sta rappresentando e io porto praticamente l'immagine di quello che lui sta portando. Mia nonna materna è da più di 10 anni che è morta, ma mia mamma, nel ricordarlo, noto sempre che ha un senso di riverenza. E ha voluto menzionare più di una volta le sue massime e i suoi consigli. Facendo così si trova ad essere una figlia buona, che onora la madre, anche se non è più fra di noi. Anche chi non ha più la madre o il padre, mica ha detto che deve mica onorarlo oppure ha smesso di onorarlo. Anzi, se questi hanno fatto veramente cose grandi, e credo che l'hanno fatte, perché se siete qua anche voi, diciamo che un minimo di educazione l'avete avuta, se non molta, dopo ha concluso Dio nella chiamata, è un motivo buono per onorarli, ricordandoli. E a vostra volta, parlo ai genitori, diciamo, ricordare quello che vi diceva a voi e trasmetterlo ai figli. Questa è un'eredità. È un'eredità che si trasmette da padre in figlio. È molto importante. Addirittura io ho i detti, mi sono segnati i detti nel mio bisnonno. Mio bisnonno, al di là che era molto religioso, confronto che non ho trovato religioso come lui nella famiglia che ho potuto conoscere, che i suoi 7 figli, ma era molto religioso e usava spesso i versetti biblici. Era un frequentatore della Chiesa cattolica e nonché anche parte attiva. E ha vissuto anche momenti difficili della sua vita, ha visto 2 guerre, ne ha partecipato anche una, la prima, e i suoi detti me li sono segnati perché veramente, caspita, sono proprio tratti dalla Bibbia. E si vede che appunto lui in qualche maniera era molto conoscente delle sacre scritture e perciò ne usava molto. E ha insegnato anche mia madre a pregare tutte le sere, esigeva che i suoi nipoti fossero lì, prima che lui andasse a letto, facesse la preghiera serale e ognuno poi se ne andava a letto. E guai se qualcuno si addormentava, perché logicamente aveva a che fare con nipoti che andavano dagli 8 ai 12-13 anni e diciamo era difficile tenerli svegli fino magari alle 9 con litanie che si usavano una volta. Però, nonostante tutto, ha trasmesso lui la religiosità ai figli, ai nipoti, e a sua volta è arrivata anche a me e anche ai miei cugini. Siamo tutto un continuare, è un eco, c'è poco da fare. Adesso vi voglio leggere una, non so, non c'è fonte, è uno scritto che ha lasciato qualcuno, non è specificato chi, è intitolato soltanto Lettera di un padre al figlio. E vuole caso che chi me l'ha data è mio padre, l'ha ritagliata da un giornale e mi ha detto leggila bene e studiala perché è una ruota che gira. La leggo, il titolo appunto è Lettera di un padre al figlio. La leggo lentamente perché veramente merita di essere assaggiata parola per parola. Dice, se un giorno mi vedrai vecchio, se mi sporco quando mangio e non riesco a vestirmi, abbi pazienza, ricordati il tempo che ho trascorso ad insegnartelo. Se quando parlo con te ripeto sempre le stesse cose, non mi interrompere, ascoltami. Quando eri piccolo dovevo raccontarti ogni sera la stessa storia, affinché tu potessi addormentare. Quando non voglio lavarmi, non biasimarmi e non farmi vergognare. Ricordati, quando dovevo correrti dietro inventando delle scuse perché non volevi fare il bagno. Quando vedi la mia ignoranza per le nuove tecnologie, dammi il tempo necessario e non guardarmi con quel sorrisetto ironico. Ho avuto tutta la pazienza per insegnarti l'ABC. Quando a un certo punto non riesco a ricordare o perdo filo del discorso, dammi il tempo necessario per ricordare e se non mi riesci, l'importante è che tu mi stia a ascoltare. Quando le mie gambe stanche non mi consentiranno di tenere il tuo passo, non trattenermi come fossi un peso, vieni verso di me con le tue mani forti, nello stesso modo in cui io l'ho fatto con te quando muovevi i tuoi primi passi. Quando dico che vorrei essere morto, non arrabbiarti, un giorno comprenderai che cosa mi spinge a dirlo. Cerca di capire che alla mia età non si vive, si sopravvive. Un giorno scoprirai che nonostante i miei errori, ho sempre voluto il meglio per te, che ho tentato di spianarti la strada. Dammi un po' del tuo tempo, dammi un po' della tua pazienza, dammi una spalla su cui appoggiare la testa, allo stesso modo in cui io l'ho fatto con te. Aiutami a camminare, aiutami a finire i miei giorni con amore e pazienza. In cambio, io ti darò un sorriso immenso, un amore immenso che ho sempre avuto per te. Ti amo, figlio mio. Questo è un bel significato. È uno spunto appunto per onorare i figli e i padri e le madri. E questo è un modo che noi dobbiamo onorare. Ma nello stesso modo, vi ricordo sempre, per chi non ce li ha, perché questo qua sì, è un sermonetto che vorrei che lo ascoltassero i giovani di oggi. Non perché voglio dire che i giovani di oggi sono peggio, non è vero. Però stanno un po' perdendo i modi di onorare i genitori. Questo mi viene in mente anche un messaggio che ha scritto una signora su Facebook. Mi ha fatto pensare tanto. Che chiedevano aiuto al sindaco perché in qualche maniera togliesse quella compagnia di ragazzi che schiamazzavano fuori dal suo servizio pubblico, aveva una lavanderia, dicendo: sono costretta a chiudere la lavanderia se non intervenite, perché questi ragazzi sono fuori, hanno l'età di 12-14 anni e fanno chiasso. La gente non viene più, non si serve più della mia lavanderia. Sono costretta a chiudere, aiutatemi. L'aiuto speriamo che arrivi, ma allo stesso tempo ho pensato, ma questi ragazzi hanno 12, 14, 15 anni. Stanno così male a casa con i genitori. Ah, mannaggia, ce ne vuole tanto a dire portatevi in casa i figli. Cioè, io sono uscito da casa a 17 anni, ma neanche tutte le sere. Questi ragazzi qua, tutte le sere sono fuori. Sicuramente non stanno onorando il padre e la madre. Avranno magari qualche problema, ma però, nel stesso momento, sia i figli sia i genitori si devono incontrare e parlarne. Se non c'è colloquio, come faranno questi figli a creare una loro famiglia? E questo è un pensiero da fare. E onorare padre e madre sta anche in questo, stare assieme, anche se tante volte magari per un giovane che ha ambizioni o vuole più libertà è difficile, magari posso anche capirlo, perché tante volte i genitori portano a casa i problemi legati al lavoro piuttosto che magari alla loro famiglia di origine, però devono stare insieme ai genitori, onorarli. Questo è il mio messaggio che ho voluto dare diciamo, un comandamento che tante volte passa inosservato, onora padre e la madre. Ma è mio figlio che me l'ha fatto notare. E questo è un segnale per me. Ho detto, Michele mi ha fatto notare veramente un comandamento che tante volte io mi soffermo ai primi quattro comandamenti. Penso sempre a quei quattro, mi pensiero a quello, ma tante volte quelli più, diciamo, con persone, relazioni con altre persone, tante volte magari lo snobbo. E se questo me l'ha fatto vedere il figlio, penso che sia anche una lezione che Michele mi ha voluto dare involontariamente, ma diciamo che lui l'ha visto soltanto come, adesso lo vede come obbligo questo comandamento, perché l'ho talmente inculcato dicendogli: guarda che papà quando sarà vecchio dovrà aiutarlo perché anche lui è... Anzi, mi ha fatto osservare, guarda, tu sei già vecchio un pochino, papà, c'è la barba bianca. E tu, va bene, ok, figliolo, non esageriamo. Niente, sdrammatizziamo un pochino, però veramente sto notando che anche parlando con colleghi, con colleghe, sono molto tristi sull'argomento. Notano che i figli vengono distratti molto dal mondo. E se sono distratti dal mondo nell'ambito familiare, figuriamoci quello religioso di fede. Perciò è una guerra che dobbiamo combattere per chi ha figli, per chi ha nipoti, che ha tutto, perché diciamo è sicuramente un modo in cui il peccato vuole entrare nelle famiglie. Grazie di aver ascoltato il mio messaggio, buona continuazione.